Ciao a tutti, eccomi qua in trasmissione, sono Francesco, di solito la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo va in onda con Claudio. Claudio si è preso il giorno di ferie e ora di conseguenza la trasmissione la porto avanti io. Anche questa sera dalle 19 alle 20 appunto ci sarà la solita e consueta trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Scusate. Eccomi qua appunto, scusate, ma come sapete non abbiamo un centralinista e perciò il conduttore della trasmissione deve anche fare le funzioni del centralinista per quanto riguarda gli ascoltatori che hanno bisogno di informazioni in privato. Allora, ricordo appunto che questa è una trasmissione di tipo religioso, si chiama Magia, Stregoneria, Paganesimo e ha una visione religiosa improntata su tutte le religioni non monoteistiche del mondo. In particolar modo, nel caso nostro personale, il nostro mondo di riferimento è il mondo greco e il mondo romano. Bene, e ora la trasmissione appunto con novembre entra in 8 anni di continuità, in 8 anni appunto di trasmissioni che ogni giovedì vengono fatte e che in questi anni hanno sempre raccontato, parlato e detto di cos'è il paganesimo e di quale sia una visione alternativa, contraria, opposta e diversa rispetto al monoteismo. Tutta una serie di iniziative appunto le abbiamo portate avanti, le sosteniamo, le diffondiamo, le facciamo conoscere. E allora io ricordo appunto che sabato scorso abbiamo fatto una proiezione del filmato del VCER, del Congresso Mondiale delle Regioni Etniche, che si è tenuto in giugno ad Atene. E il filmato è stato realizzato da un nostro ascoltatore, da un nostro amico che è Ferdinando, e appunto questo filmato rappresentava velocemente, in maniera sintetica, tutte quante le relazioni, tutte le persone che da tutte le parti del mondo sono intervenute proprio per parlare della loro visione pagana, della loro esperienza e del fatto di come il monoteismo cerca di bloccare l'esistenza individuale, la possibilità dell'individuo di vivere liberamente. E questo appunto è stato un filmato interessante perché all'interno c'erano anche delle riprese di alcuni filmati fatti dai nostri amici della Lituania, della regione Rumova, in cui dimostrava come fosse praticato, come fosse diffuso, come fosse organizzato in Lituania il paganesimo. Tenete conto che la religione pagana rumova viene valutata dal 30 al 50% della popolazione che pratica questa forma religiosa pagana. E c'erano interventi anche di altri gruppi religiosi, c'erano interventi dei Sikh, c'erano interventi degli induisti, c'erano interventi di varie parti d'Europa, di vari rappresentanti di vari gruppi locali che appunto parlavano di paganesimo. Ecco, allora per questo appunto era per ricordare quello che è avvenuto. Ricordiamo appunto anche alcune cose che verranno fatte, un calendario di iniziative appunto che porteremo avanti e che appunto porteremo avanti nei mesi prossimi. Sapete appunto che da diverso tempo noi teniamo anche una serie di conferenze, in particolare le tiene l'amico Claudio. Allora, abbiamo deciso, dopo le pause estiva e tutta una serie di cose, iniziative che abbiamo sostenuto, di riprendere questo ciclo di conferenze. Vi do appunto quali sono le prossime programmazioni, quali sono i prossimi incontri. Allora, il 13 novembre, che è sabato, alle ore 20:30, ci sarà la prima parte appunto del Crociato dello Stregone, del dibattito che avrà per l'argomento l'agguato. La conferenza, il dibattito si terrà appunto qui in sala radio di Gamma 5 e l'appuntamento è appunto per sabato 13 novembre alle ore 20:30. C'è un secondo incontro già programmato e fissato che è per il 18 dicembre alle ore 20:30 ed è la seconda parte dell'agguato. Il relatore sarà sempre appunto Claudio Simeoni, sempre qui Radio Gamma 5, via Belzoni 9, Cadoneghe, Padova. In contemporanea con il 18 di dicembre, visto che alcune persone sono freddolose, durante il pranzo, durante la cena che faremo dopo del dibattito, celebreremo in maniera molto semplice, molto immediata e molto concreta il rituale del solstizio d'inverno. Praticamente inviteremo gli dei al nostro tavolo, faremo un piccolo rituale durante il pranzo, adesso per chi ha partecipato, chi ha visto, chi ha vissuto anche gli altri incontri del solstizio d'inverno sa che appunto il rituale verrà fatto fuori all'aperto, non tutti sono tenuti comunque a parteciparvi visto che ci sono dei freddolosi. Ricordo appunto che il solstizio d'inverno rappresenta la chiusura dell'anno, rappresenta il punto più basso in cui la luce del sole si è affievolita, è venuta a mancare, in cui appunto la luce che illumina la nostra esistenza, che è basilare per la nostra vita, e raggiunge un punto più basso, raggiunge appunto un punto dell'oscurità, un punto appunto in cui sembra che tutto tenda a sparire, che tutto entri nell'oscurità. E questo appunto è una cosa che appartiene anche alla nostra esistenza, però noi dobbiamo essere consci che siamo all'interno di una realtà che non è lineare, ma di una realtà che è ciclica. E di conseguenza se noi entriamo in armonia, in rapporto, se noi siamo capaci di vivere con l'ambiente che ci attorno, con la natura, con gli eventi, con le circostanze, con i modi di essere, riusciamo a entrare in questo ciclo, comprenderlo, viverlo anche noi e sapendo che questi sono passaggi, sono fasi di passaggio, sono punti, sono culmini, sono inizi, sono partenze per altre cose. E appunto se noi saremo molto attenti a questo, se noi saremo capaci di percepire, di sentire, di vedere che il nostro corpo, la nostra vita è legata a cicli che sono cicli anche della natura, di un mondo che ci circonda, noi saremo capaci di comprendere il perché. Noi come pagani abbiamo scelto in particolare di ricordare i quattro punti cardine dell'anno, che sono appunto gli equinozi e i solstizi. Logicamente il solstizio d'inverno andrebbe festeggiato con un falò, scelte tecniche hanno deciso di portare a compiere un rito molto più privato e molto più tranquillo, però ha sempre la stessa valenza. L'importante è ricordarsi, ricordare e portare avanti questo legame, un rituale appunto che si ripete, perché il rito è ripetizione, è ricordarsi in ogni momento che esiste un legame con un mondo che ci attorno, con un mondo che vive con noi, che noi non siamo staccati, non siamo separati, non siamo diversi dalla natura e dall'ambiente che abbiamo attorno, e soprattutto che in ogni momento noi dovremmo essere in contatto con questa realtà, la nostra sensibilità dovrebbe essere sviluppata, dovrebbe essere sentita, dovrebbe essere forte. E proprio per questo appunto, visto che il dibattito del 18 dicembre cade a ridosso del solstizio d'inverno, faremo appunto questo piccolo rituale. Comunque allora ricordiamo che i prossimi due impegni, i prossimi due incontri sono per il 13 novembre alle ore 20:30, che è un sabato, qui in Radio Gamma 5. Il secondo incontro è il 18 dicembre alle ore 20:30, sempre qui in radio. Tutti e due gli incontri avranno come tema l'agguato, che appunto sapete che Claudio sta sviluppando il concetto del crogiolo dello stregone. Bene. Ecco, voglio ricordare anche un'altra cosa che è interessante e che può dare una dimostrazione di come le cose, l'attenzione verso il mondo possa portare dei risultati. E noi da sempre in questa trasmissione sosteniamo una cosa che riguarda una piccola pratica che tutti possono mettere in atto, che tutti quanti possono attuare anche se non c'è bisogno di essere pagani, ed è il discorso dell'8 per mille. Siccome ci avviciniamo al periodo festivo, al periodo che chiamo natalizio, sicuramente cominceranno anche le varie pubblicità commoventi, le varie pubblicità strazianti, che toccanti, che andranno a toccare l'animo e il cuore delle persone per cercare di strapparli qualche finanziamento per la Chiesa Cattolica. Io ho avuto in questi giorni un documento che è interessante, che è l'allegato della Gazzetta Ufficiale, che parla della destinazione dell'8 per mille dato allo Stato italiano. Noi abbiamo ricordato che con l'8 per mille dato allo Stato italiano e non alle religioni monoteistiche o alle altre religioni, ma allo Stato, sono state fatte delle opere di intervento, di salvataggio, di recupero di molte cose. Abbiamo ricordato che 800.000 euro sono stati stanziati, se ben ricordo, l'importo è per le mura di Cittadella. Quest'anno la ripartizione dell'8 per mille ha destinato 300.000 euro per il restauro delle mura di Marostica. A quello che mi risulta nessuno ne ha parlato, nessuno ne ha accennato, e tutti quanti, quelli che ascoltano questa radio, almeno una volta hanno visto le mura di Marostica. E allora, mentre l'amministrazione comunale, vabbè, questa è un'opinione mia personale, si sta impegnando in cose che per me reputo assurde, lo Stato italiano, con i soldi dei cittadini che hanno firmato per lo Stato italiano, ha dato un contributo. Certo, non è risolutivo del problema, certo non servirà a difendere tutte le mura, però se qualche italiano in più, se qualche ascoltatore in più avesse firmato, la cifra è stata maggiore. Lo Stato italiano ha destinato, appunto per quest'anno, dell'8 per mille destinato allo Stato, 300.000 euro per restaurare, recuperare e proteggere le mura di Malostica. Questo dimostra che l'8 per mille Stato italiano, essendo finalizzato a interventi di tipo culturale, decisamente lo Stato è capace di gestirli, di indirizzarli meglio, di dargli una dimensione più utile. E comunque, prendetevi la carta ufficiale del 3 marzo del 2004, prendetevi l'allegato e vedrete che appunto il Comune di Malostica avrà 300.000 euro per restaurare le mura. E questo qua significa che è una cosa importante, che un piccolo gesto, una piccola firma, non lasciarsi condizionare, influenzare, abbattere da quello che è la pubblicità, la propaganda, anche perché la capacità di condizionamento che il monoteismo ha, che il cristianesimo ha, che la Chiesa cattolica ha in questo momento in Italia è fortissimo. Però se noi siamo capaci di percepire che questo è un inganno, che questa è una menzogna, che questo è un qualcosa che è artificiale, che è fatto soltanto per imbrigliare la realtà, la cultura, le persone, ci renderemo conto che potremo meglio garantire le nostre radici. E nel senso di garantire anche le nostre radici, io voglio partire da un fatto di attualità, da un fatto di cronaca che dimostra come le realtà pagane, le realtà divine, le realtà delle idee sono presenti. E voglio prendere una lettera che è stata pubblicata ieri, mercoledì 20 ottobre, sul Corriere della Sera. Sul Corriere della Sera Paolo Mieli sta facendo una sua rubrica Opinioni, che è la rubrica delle lettere, è un dibattito su quali sono le radici dell'Europa. È intervenuto Alberto Arbasino che scrive: caro Mieli, le discussioni sulle radici palestinesi e romane dell'Occidente giudaico-cristiano rischiano di apparire settoriali e riduttive, se non consideriamo le vere presenze greche e pagane tuttora vivissime nella nostra cultura, sia antica sia quotidiana. Non sono radici intensamente qui anche Venere, Marte, Apollo, Diana, Minerva, Mercurio, Dione, Esculapio, Orfeo, Retegrazie, le nove muse, le varie ninfe e tutte le sirene? E non risulta falsificante, ridicolo, un moralismo piccolo borghese che esclude questi dati reali dalla corrente carte costituzionali? Ecco, vedete, come notate, abbiamo un autore conosciuto, affermato, che è sensibile, partecipe alla realtà del mondo, capace di percepire la realtà che gli attorno, si rende conto che quello che accade, quello che avviene nella nostra cultura, quali sono le nostre radici, dice: le nostre radici sono anche Venere, sono anche Marte, sono molte cose assieme, sono anche le varie ninfe e le varie sirene. E dice anche una cosa più importante, che sarebbe corretto che le carte legali degli stati non fossero improntate al monoteismo, alla follia monoteistica, ma fossero ispirate a principi ben più saldi, esistenziali, che favorevoli alle persone, appunto, che sono sempre relative a una realtà greca, pagana e io aggiungo romana. Questo significa che quello che il monoteismo ha distrutto in 2000 anni, che ha cercato di cancellare, di sopprimere solo tramite violenza e imposizione, in realtà è ancora vivo, è ancora presente nella nostra cultura, è ancora sentito nel nostro animo, nel nostro intelletto, nella nostra psiche. E soltanto se noi saremo capaci di riscoprire questo legame, di risentire questo legame, di riuscire a dare un nome agli dèi, perché ricordiamo, come diceva Ilma, che molte volte noi abbiamo dimenticato, addirittura che abbiamo dimenticato. E finché noi non ricorderemo, finché noi non saremo partecipi, c'è una telefonata. Sì, pronto? Ecco, ricordo che le telefonate sono già aperte. Per chi vuole intervenire, il numero telefonico è 049 700 700 049 700 838. Sì, pronto?
Sì, ciao, sono Marco.
Ciao.
No, solo per dirti che ho sentito fresca adesso,
sì,
al giornale radio, che Buttiglione ha chiesto scusa per aver definito,
sì,
gli omosessuali dei peccatori.
Cattoli,
o
sì,
l'omosessualità un peccato.
Sì.
Ecco, volevo dire, poteva risparmiarsi l'una che l'altra?
No, assolutamente no. Il problema era diverso, lui giustamente era, come era tenuto a dirlo, a farlo, Poi si è trovato nella condizione che qualcuno gli ha ricordato che, che i cittadini non sono peccatori e allora ha dovuto fare marcia indietro.
Ha dovuto fare marcia indietro.
Sì.
Però siccome loro difendono sempre con convinzione le loro credenze religiose, perché poi chiedono scuse?
Non è che loro le difendono, loro le sostengono, le impongono. Siccome non riescono a imporle, logicamente sono costretti a fare buon viso a cattivo gioco.
Allora mi chiedo se sono sincere anche queste scuse, visto
assolutamente
che
no.
C'è da credere poco che siano sincere anche le richieste di perdono per i crimini che commettono e che hanno commesso nella storia cristiana.
Ma no, a parte che non hanno mai chiesto scusa per i crimini che hanno commesso, hanno chiesto perdono al loro Dio per l'errore nella propaganda della verità.
Nella propaganda. No, ma hanno detto che hanno sbagliato alcuni solo di loro, il resto della maggior parte di tutti gli aderenti al cattolicesimo, anche se ne sono delle brave persone. No, per dire, perché anch'io l'altra sera ho sentito, a Ballarò, parlare un vaticanista, e diceva che, senza mezzi termini, che tutto questo, il fatto che si era criticato il discorso di Buttiglione, eccetera, è un chiaro attacco alla Chiesa Cattolica. Ma possibile che ogni volta che c'è una piccola discussione per una puttanata che dicono sti cattolici si sentono perseguitati come se fossero...
Sì, ma vedi, loro vorrebbero che chi va a rogo fosse contento e ringraziasse per essere messo a rogo. Penso che nessuno di noi sarebbe...
Non dargli dei buoni consigli così.
Esatto, cioè nel senso
non
che...
Non dargli dei buoni consigli, perché no, questi qua poi ci credono veramente.
No, ma loro dicono, facciamo per salvare la tua anima, come non ci fai a non esserci riconoscente?
Sì, sì, è bene.
Cioè come fai a ribellarti? Noi lo facciamo per salvarti e tu ti ribelli, ti rifiuti, anzi neghi il nostro aiuto. E loro vorrebbero che tu lo ringraziassi, cioè nel senso dici sì, sono responsabile, voi lo fate per il mio bene.
No, il guaio è che, vedi, a me starebbe anche bene che magari un uomo riprendesse un altro, cioè un essere umano riprendesse un altro essere umano, uno riprendesse l'altro. Però, per esempio, l'omosessualità dentro il clero cattolico, oppure la pedofilia dentro, cioè loro che come li hanno risolti questi problemi? Che dimostrazione hanno dato? Che esempio hanno dato?
Ma loro non sono tenuti a giustificare, rappresentano Dio.
Ma siccome è una minoranza, rappresentano, ma siccome per loro probabilmente è una minoranza, loro hanno detto che quelle sono cose che devono gestirle loro all'interno della loro...
Ma no, cioè loro dicono è la nostra pratica religiosa, cioè la violenza è la pratica di ogni monoteismo, cioè nel senso, quando noi vediamo nei film e quando vediamo nei telegiornali che le persone vengono sgozzate da altri monoteisti, ma abbiamo nella Bibbia la parabola delle mine che dice sgozzateli davanti a me, lo dice Gesù Cristo, di conseguenza che differenza c'è? Nel senso, tu non vuoi che regni su di te, io devo sgozzarti perché non vuoi accettare il mio Dio, e Buttiglione chieda scusa a tutto quanto, ma è soltanto una cortesia perché si è visto fare un cattivo gioco. Se nessuno le avesse contestato avrebbe aggiunto qualcos'altro, avrebbe proposto andiamo a punirli o no?
Loro vorrebbero, ma forse credono di essere in Italia quando loro siedono al Parlamento europeo e probabilmente non si sono resi conto che è una struttura, è una realtà diversa, è una nuova concezione di uno Stato molto più laico di quello che...
Ma c'è un discorso, se uno Stato si basa sui cittadini non può attaccare i cittadini, non può, cioè... Io posso capire che un delinquente che uccide i cittadini deve essere punito certamente perché mette in pericolo la società, ma la sessualità di una persona come può minacciare la società?
Ma allora mi chiedo, ma il loro intervento, per esempio loro che si sentono di avere la morale, no, e di la giusta, di essere la parte, di fare sempre la morale anche agli altri, per esempio per quanto riguarda l'omosessualità che loro definiscono un peccato, no? Ma visto che è una realtà, visto che è anche una certa percentuale anche piccola degli esseri umani nascono con questa inclinazione, ma hanno mai chiarito bene come vorrebbero loro risolverla questo problema? Perché per loro
certo, con i roghi sì.
Probabilmente si sono vestiti adesso magari da agnelli dentro, insomma, i lupi ci
ma
sono
scusa vedi
tutti.
C'è stato un politico che ha usato un tono forte, però ad esempio il termine finocchi da cosa deriva? Dal fatto che quando bruciavamo le persone che erano omosessuali buttavano i semi di finocchio per coprire l'odore della carne bruciata.
No, ma adesso li hanno definiti culattoni, quindi
sì, però tieni conto,
siamo già andati un po' più avanti
però quel termine derivava da una cultura proprio di annientamento, di cancellazione della persona, cioè addirittura queste persone venivano ricordate nel momento del loro annientamento, e questa è la cultura cristiana, questa è la cultura che insegna Gesù Cristo, e questa è la predicazione di Cristo. D'altronde Cristo dice prendeteli e sgozzateli davanti a me, e quando non si può sgozzarli, perché sgozzarli è una cosa troppo veloce, è meglio far pentire dei loro peccati tramite il rogo.
Certo, Però ecco, ricordare una cosa, che se l'Europa veramente dovesse accreditare le sue origini cristiane, bisognerebbe anche, e fossero onesti una volta per tutti.
Ma come possono essere onesti?
Beh, a parte questo, no, dire anche cosa ha combinato il cristianesimo, insomma, in tanti anni.
Ma l'ha fatto per, salvare l'anima delle persone?
Quello che ha fatto, probabilmente, per esempio, noi avevamo un papa che era addirittura contro l'unità d'Italia.
Sì, ma anche, no? Era fonte dell'analfabetismo.
Questi vedranno bene l'unità europea. E sì, per fortuna si respira un'aria nuova.
Sì, ma se tu pensi soltanto al tema attualità della fecondazione assistita, da dove parte tutto questo problema con la fecondazione assistita? Dalla campagna contro la masturbazione che facevano fino a pochi anni fa e continuano a fare, ad esempio.
No, se loro sono fermi al concetto che ogni concezione c'è già presente e interviene Dio, perché dall'anima queste due cellule che sono unite, che poi diventano quattro, quindi è già una persona, loro sono fermi lì, quindi
sono
due
fermi.
Cellule che si uniscono e che cominciano a moltiplicarsi, per loro è già una persona umana con tutti i diritti, ma non perché...
Cos'è, la madre che è costretta a partorire?
Sì, ma Francesco, ma non perché dal punto di vista legislativo uno Stato laico non sappia intervenire, mettere delle leggi e ordinare questa materia, ma perché secondo loro sono fermi, e vedi cos'è l'integralismo religioso, perché secondo loro da quel momento nel concepimento di due, nel momento dell'unione di queste due parti maschili e femminili, in quel momento Dio infonde l'anima.
Scusa, è la lotta contro la masturbazione? Scusa, Marco, è la lotta contro la masturbazione?
Beh, l'altro, l'onanismo, eccetera, no? È un peccato gravissimo.
Eppure non si congiunge mica.
Dei castighi ricadevano addirittura sui figli, i figli dei figli.
Esatto, cioè. Eppure lì non è che ci sia fecondazione.
No.
Eppure?
Eppure. Vabbè, dai, comunque ecco, Buttiglione ha fatto l'atto di pentimento, è andato a Canossa, ha detto scusate, ho sbagliato, e ha chiesto perdono. Quindi vedete che i cristiani insegnano...
No, non è che ha chiesto perdono, ha detto che non doveva usare quel termine.
Non doveva usare quel
che
termine.
Che è ben diverso, cioè nel senso che è ancora ben diversa, cioè si doveva essere più astuto...
Ecco, per... e ci dica la prossima puntata che termine doveva usare. Ciao.
Ciao.
Sì, difatti appunto quello che sta succedendo dimostra come sia pericoloso il monoteismo. Sì, pronto?
Sì, ciao, sono
Pagnino.
Ciao. Attento, è confusione che ha la gente, perché ti senti che ha la gente dovrebbe avere una sicurezza, perché se nasce all'interno della caverna e ha da uscire, e resta spontanei rispetto a quello che...
Ma vedi, non possiamo chiedere alla gente di fare una cosa a cui è difficile fare, di conseguenza cerchiamo di impedire che le persone vengano messe nell'oscurità.
Esatto.
Se noi siamo consci che le persone vengano relegate nell'oscurità, noi lottiamo contro questa oscurità, accendiamo una lucerna. Non possiamo attribuire, cioè, vedi, al bambino violentato dal prete pedofilo sarà un po' difficile che abbia una vita normale, e non imputare.
Non può.
Esatto, non
perché
può.
Perché quando uno ha subito violenza, di solito chi subisce a un certo punto scarica, è capito?
Sì.
Uno, il represso, deve opprimere qualcuno, se non è grado di opprimere un'altra persona perché lei è debole,
esatto.
Opprimerà un animale o qualcos'altro per compensare.
O distruggerà se stesso.
Questo è il concetto evolutivo che chi che ha visto e si è partito dai concetti molto più evoluti che era nella Grecia, ha capito.
Sì.
Qua, l'involuzione che si è venuta fino ai tempi nostri, perché si è capito che anche il messaggio De Cristo
è stato di violenza.
E copia quello di Platone, perché...
Beh, no, cioè, non offendiamo Platone, perché...
Vabbè, insomma, ma che se dei concetti che se uno va, almeno amico...
No, ma è l'intento, è la finalità.
No,
cioè, Platone può anche parlare di uno stato ideale in cui esiste una casta politica che gestisce la società, ma questa casta politica lo fa per aiutare i cittadini, cioè quando lui parla, ad esempio, delle nature dei ragazzi che nascono e la società, la cultura, lo Stato, la Repubblica, dovrebbe portare questi bambini a vivere nella loro casta, significa che l'attenzione non è tanto per l'imposizione di un principio, ma è quanto per l'esaltare la caratteristica dell'individuo, e qua è una cosa ben diversa.
Sì, ma io, facendo un'analisi materiale, cioè che nel mondo animale in cui emerge il più forte, capo branco, io dicevo che quelli che erano i migliori,
sì, ma non è, ma vedi,
che era iniziai a matematica, alla musica,
ma non era quello che erano più capaci.
i più attenti, cioè lui parlava di aristocrazia, ma aristocrazia era qualcuno che coltivava, che aveva dei principi nobili, qualcuno che era capace di percepire le cose, di essere attento al mondo, di percepire l'animo delle persone davanti e di aiutarle, di creare le condizioni favorevoli perché si sviluppasse. Perciò Platone non ha nulla di simile a Cristo, anzi è l'antitesi di Cristo.
No, ma partendo dalla caverna che molti dovrebbero conoscere, cioè quando che anche Cristo dice chi che viene a lavorare a mia vigna lo pago con stesso e dice che se uno va a mattina o a sera è la stessa roba.
Esatto.
Difatti l'uscita dalla caverna ha come ricompensa lo stesso per tutti, perché...
Ma no, vedi, è un discorso che si parla di cose concrete.
Guarda che uno può capirlo o non capirlo, c'è amico, dà una mia interpretazione, cioè il fatto di vergini stolte che non è pronte a uscire dalla caverna, combacia col messaggio esoterico che si drio al messaggio della caverna. Quello che a me non mi ritrovo più se nel cattolicesimo, perché è follia pura. Questi non dice che durante la vita uno può uscire, ma che il paradiso io dà solo dopo a costo dei sacrifici, una totale demenza.
In base all'annientamento, al sacrificio, alla preghiera e alla sofferenza.
Ma questa è una roba demenziale che non ha né capo né coa. Che quando che te nasci, uno che nasce, un Dio fa nascere un boccia, sa col peccato originale. Vi ho appena domandato a un spacciatore del particolo di Radio Padania, e ha detto che mi risponde la settimana dopo, perché vuoi tempo. Lui si grado da reggere.
Sì, non fa delle affermazioni così stupide.
All'interno della caverna, è logica e coerenza, è l'unica maniera con cui la gente può rapportare.
Sì.
Quando che uno dice che ti te da credere, te che avere i misteri, allora dite sì, un incosciente che te erighi.
Magari fosse un incosciente, in realtà è uno in malafede.
Oppure in malafede, cioè in malafede è quello che ho fatto, ma quello che a cui te io proponica, difatti che c'è sta un altro spaggiatore particolare, perché mi pare, oltre ad avermi messo al mondo i rapporti con questa gente qua, e questo qua che aveva sua mamma, e che ha fatto un patto con sua madre prima che amore, che ha detto chi primo che va a parte le A, e torna in Rio e mi dice come che è. E adesso lei è in crisi perché sua madre non si torna in Rio. Cioè, ti pensate che questi parla vita, di che conta è la storia dell'orso che ha insegnato che altri da piccoli perché ha violentato a livello psicologico, non a mandarsi perché, ma è solo che da dire chi crede. E dopo che gli ha comprato la parla vita, alla fine gli hai dubbi.
Vabbè, ma certo, sei fregato, se tu hai fede sarai sempre fregato.
Ma ora, se che sei una parte non fisica della persona, e che se ti senti, basta che te che dici, vabbè che l'evoluzione tu usi, e sei un'altra. Per cui, come che te dici ti...
Ma è difficile dirlo a persone che sono state schiavizzate per tutta la vita, sai?
Sì, ma sentite che io dimostri quei fatti perché te che dimostri che te sei in grado...
Ma loro non vanno a dimostrare quei fatti, vanno a colpire il bambino. Ad esempio, se quando tu un bambino piccolo e dici che Gesù è morto per togliere i suoi peccati... Può pensare...
Che nasci già con un peccato originale, cosa che ho fatto del maestro, qual è nato? Come che sei nato l'animale, il gatto? Ma robe assurde! Se invece te nasci su un'altra religione... Non cambia mia niente perché ti dice che deve essere infibulato.
Circonciso.
Sto Dio perfetto che fa sta capea, draghi all'uomo la capacità di metterla a posto perché bisogna circonciderlo. Ma Gavio, testa gente o no?
Ma quando insegni la schiavitù, provo a produrre solo schiavitù.
Ecco, ma se che sei un prete in buona fede, ma al manco qui a Bigliorico, non sai che.
No, non c'è nessuno. Non c'è nessuno in buona fede.
Ma si viene a confronto. E chi se porta a Dio anche il tutore spirituale. Ma se ha bisogno, fate conto che mi da piccolo avevo scritto bottega mia, se il Papa è infallibile, io sbaglio ancora meno. Sbaglia, adesso che ha messo, che gli ha fatto i sbagli.
No, non è mica messo,
Ma insomma che domanda scusa per i sbagli.
No, piano.
E ora posso sbagliare che a me, ma se no mi sono più perfetto di Iori. Non esiste che una entità umana. Ma pensate che Iori, uno fa voto di obbedienza a un altro uomo che è fallibile perché può essere qui a tono e può avere la vocazione che se andrà mai o altre robe. Ma siamo i Dio scassare o cosa?
Bisogna essere fedeli solo a se stessi.
Sì, ma bisogna, difatti uno deve credere in se stesso e avere però delle capacità di ragionare con logica e coerenza e liberarsi dai condizionamenti, liberare il pensiero e...
Quando dice le persone che sono responsabili delle loro azioni e che le loro azioni devono essere loro capaci di valutarle, questa è una cosa fondamentale.
Perfetto, e questa è la coscienza della gente, se no la gente è incosciente e delega. E che domanda a uno? Perché anche l'altro giorno parlavo così e coscienza, ho sentito una domanda che gli mi aveva fatto indirettamente per la radio, e il mio livello di coscienza se l'è da 1 a 10.
Sì, ma a livello di coscienza delle persone non si...
E domande.
Ma non puoi misurare il livello di coscienza degli altri.
Ma infatti non si può misurare uno che ti fa una domanda del genere. Ti dici, ma quanto basso sito, ragazzo?
Va bene.
Buon saluto.
Ciao. E difatti il problema del monoteismo è un problema molto grosso, ovvio, perché va a demolire
gli convincimenti anche dei bambini. Sì, pronto?
Pronto, pronto, qua ciao. È Pasquale Tambuto. Va buono? Io mi rivolgo a Lorenzo direttamente perché è un caro amico. Lorenzo, ma le vergini in paradiso trovo 17 o 27, perché io 17 non le
ho. Le ha prenotate, Giampaolo?
Questa sfiga, il 17.
No, ma le ha prenotate in paradiso?
Oh cazzo, e io prego continuamente.
E se non devi prenotarle?
E cazzo, e quindi Lorenzo, basta differenza fra il 27 e il 17, io te le lascio il 17, io mi prendo le 27, perché il 17 porta sfiga, va buono? Anzi, dovremmo trovarci per mangiare una bella pizza assieme, con i pagani, sai Lorenzo, e faremo una bella discussione perché ci sono una di quelle commedie in giro scritte sui libri che veramente ci sarebbe da ridere e da mangiarci una bella pizza assieme.
Bene.
Ciao.
Ciao Giampaolo, ciao Giampaolo.
Ciao, ciao.
Sì, ben che il concetto appunto di pensare che gli altri siano a disposizione, come l'idea della verginità è un'altra delle idee folli del monoteismo. Sì, pronto?
Pronto, ciao, sono Gigi.
Ciao.
Allora, faccio complimenti per la trasmissione che è molto interessante come sempre. Una cosa, volevo fare un discorso filosofico molto breve per spiegare alcune cose della Chiesa. Primo, loro dicono che la pillola del giorno dopo è un omicidio, no? Mm. Risulta?
Ci lo dicono, sì.
Ecco, quindi, andando per logica, la sega dovrebbe essere un suicidio?
Esatto.
E se una fa l'ingoio è cannibalismo?
Sì, esatto.
Quindi le donne sono tutte cannibali?
Beh, già la comunione è un atto di cannibalismo per loro.
Poi un'altra cosa, volevo fare un appello al signor Buttiglione e a tutti i buttiglioni che ci sono in giro, no?
Sì.
Ricordatevi San Polten, Cristo e tutti i San Polten che ci sono in giro. Prima di parlare tanto, di dire stronzate, per piacere.
Sì, infatti ha ragione, questa cosa, i migliaia di bambini violentati dai preti pedofili negli americani, o
sì,
anche
sì,
con l'Italia.
Molte lo dico perché lo vedo più vicino, è europeo, sì. Dove c'è la cultura più vecchia rispetto all'America, dove in teoria dicono che c'è una cultura più approfondita,
sì.
Proprio per il fatto che abbiamo una cultura scritta più antica di loro, tutto qua.
Bene.
Va bene.
Ciao. Sì, beh, basta ricordare anche i fatti di preti pedofili in Italia, basta pensare ai fatti di Brescia in cui sono coinvolti nell'indagine parecchi preti.
Sì, pronto?
Sì, buongiorno. Pronto?
Sì, parla pure.
Ascolta, amico, 5 anni fa un ragazzo, no, un incidente, era in carrozzina in Berga, 25 anni, no? E dopo 3-4 mesi, questo ragazzo con bisogno di ospedale e tutto quanto, gli veniva il prete.
Sì.
Cosa che gli era 2 anni che non veniva a casa mia. E mi ha detto che sta una benedizione del Signore per salvarmi anima mia, cioè mi adesso godo tutto quanto da purgare i peccati, no? Mm. Sono tutto così, per salvarmi l'anima della benedizione, tempo mai nate che quattro bestemme che ho tirato lì, gli era fuori di testa in pratica, no?
Sì, ma hai ragione, cioè, ti rendi conto, c'è cioè, già la tua sofferenza di avere un ragazzo così, che ti viene detto che è giusto che lui soffra, che tu soffra per questa realtà, cioè.
Certo, capito, cioè, da fuori di testa basta. Va bene.
Bene, grazie.
Ciao.
Ciao.
Fate anche questo comportamento di attribuire che la sofferenza è la via della realizzazione è sempre un qualcosa proprio per giustificare qualsiasi violenza, perché appunto il monoteismo è solo violenza, è solo imposizione. Ricordiamoci sempre la frase di Gesù Cristo, fa prendeteli e scostateli davanti a me quelli che non hanno voluto che regnasse su di loro, e di conseguenza bisogna sempre, per i monoteisti, per chi segue Cristo, imporre la sofferenza agli altri. Sì, pronto?
Pronto?
Sì.
Ecco, no, ho sentito un'affermazione che hai fatto poco
sì.
fa. Io sono Guido da Campo San Piero.
Sì.
Che la masturbazione non si pone sullo stesso piano.
No, si pone sullo stesso
per
piano.
Per quanto riguarda la gravità, per esempio l'aborto.
Sì, solo che non lo posso dirlo. Cioè, logicamente, loro lo manderebbero, cioè, loro si vergognano di dire certe cose perché qualcuno potrebbe anche ridere, però se passano alcuni concetti, col passare del tempo tireranno fuori il problema della masturbazione.
No, le volevo dire che per la cultura ebraica la masturbazione è grave come per esempio l'aborto.
Sì, è vero.
Perché l'anima è presente soltanto, sottolineo soltanto, nello sperma. La donna è soltanto
un ricettacolo,
genitore dello sì. sperma, è una incubatrice. Il suo apporto genetico è nullo.
Per loro?
Fornisce soltanto alimento al feto.
Sì.
Ecco, e allora ecco che quando uno si masturba sacrifica una vita, quindi l'onanismo ha la stessa gravità dell'interruzione, per esempio, di una gravidanza, di un aborto, perché anche lì c'è la soppressione di una vita. Questo perché allora non avevano raggiunto il concetto scientifico che la vita nasce invece dall'incontro di due cellule che danno luogo alla vita.
Beh, non è solo un problema di sì, no, ma non è solo un problema di diciamo di conoscenza.
Comunque dall'incontro dell'ovulo e dello sperma, il quale sperma feconda l'ovulo.
Sì, ma comunque non è solo un problema scientifico, è proprio la volontà di coinvolgere le persone, di farle soffrire in ogni aspetto, in ogni angolo della loro esistenza.
Sono conseguenze che hanno un sostrato però
sì.
Di conoscenza scientifica per quello che era possibile.
No, no, loro l'hanno fatto intenzionalmente perché sai andare a toccare nella sessualità, nella sfera del rapporto con le persone, perché la sessualità è una delle manifestazioni di maggiore intimità che l'uomo possa avere, serviva a destabilizzare, significava rendere le persone sofferenti in ogni momento e anche nel rapporto con gli altri. E siccome il monoteismo è solo sofferenza, loro hanno colpito quello, proprio perché era follia. Tra l'altro proprio, cioè, loro lo fanno proprio in maniera intenzionale, perché guarda, io ho letto proprio in questi giorni lo studio di un psicostorico israeliano contemporaneo, di conseguenza, che vive in Israele tra l'altro, e proprio lui ha messo proprio il legame fortissimo del monoteismo con la sessualità mal vissuta, sofferta e percepita come peccato. Addirittura proprio lui diceva chiaramente che i tabù sessuali sono la base di ogni monoteismo, cioè proprio il fatto perché tutti i monoteismi si concentrano sulla sessualità, proprio per sconvolgere la persona, proprio per inibire la persona.
La sessualità femminile non è vista di buon occhio da nessuna religione che pone Dio come fonte della vita.
Esatto.
C'è una competitività, insomma, di ruoli, ecco, e per cui Dio vuole svalutare la donna,
sì,
in certo qual modo. Dopo, un'altra cosa, una puntualizzazione più che altro,
sì,
perché in parte io sono di cultura umanistica e mi
sì, loro so, lo so, ti riconosco, ho una buona memoria per le voci, per le persone.
Di storia delle religioni, sono un patito della mitologia classica, eccetera, quindi quando vi sento parlare di queste cose, insomma, è come miele che è proposto a un'ape. Ecco, vabbè, allora voglio dire, il rapporto che c'è anche tra il cattolicesimo, l'ebraismo, cristianesimo, insomma, perché il cristianesimo deriva,
sì,
come eresia dell'ebraismo, no?
Sì.
Grosso modo.
No, è un'eresia ebraica.
Il rapporto con il platonismo. Platone, dunque, fa derivare le cose dal mondo delle idee,
sì,
dall'iperuranio. Prima esistono le idee. E le cose sono come la materializzazione.
Esatto, diventano cose diventano concrete.
Il cristianesimo, soprattutto Giovanni, col suo Vangelo, quando dice in principio c'era il verbo.
Sì, il logos.
Il logos, il verbo, la ragione, le idee, la definizione, e da queste fa derivare il tutto. Uno conferma sia anche nella Genesi, quando dice sia fatta la luce,
sì,
cioè Dio ha presente il concetto di luce, quindi il verbo, la cosa, il verbo, la idea, eccetera, e da questo fa derivare la cosa, cioè in primis esiste l'idea.
E qui rientra più il problema del nominare, cioè dell'evocazione della parola, però vedi, il discorso è ben diverso, perché le idee per Platone sono preesistenti, sono eterne, di conseguenza trovano manifestazione concreta, non sono create, esistono, ci sono.
Le idee no, sono eterne.
Esatto, cioè, ma non vengono create, capito?
Nell'iperuranio.
Esatto. Sono sempre esistite.
Una data base, insomma, come
sì, cioè, diciamo in realtà affiancata alla nostra che comunica con noi, cioè è un qualcosa che cambia stato, che però c'è sempre stato.
Sì. Ma comunque il concetto base è che prima esiste l'idea,
sì,
talmente importante che la fa sedere a fianco alla destra di Dio creatore, e dopo le cose.
No, ma dice addirittura che all'inizio era il logos, la frase dice
le cose, prima ha l'idea e dopo le crea.
No, ma dice la frase dice fa inizio era il logos era presso Dio e il logos era Dio, dice la frase.
Lo identifica in certo qual modo, ma col Dio creatore, in quanto creatore, ecco.
Sì, in quanto appunto è lui che emana, che inventa le cose, che è ben diverso da Platone, che dice che le cose sono sempre esistite.
platonismo ed ebraismo e conseguentemente cristianesimo vanno a braccetto, insomma.
No, perché sai, il platonismo è stato uno strumento addomesticato, deformato dai cristiani, alterato. E poi c'è un discorso, capito?
Una base filosofica.
Sì, ma vedi.
Non c'è incompatibilità, volevo dire.
No, no, c'è è incompatibile. Perché c'è il discorso dell'eternità.
Perché tutte le opere di Platone si sono salvate perché la Chiesa non le ha distrutte, perché
ma le ha alterate, le ha modificate.
Di attingere, di consolidare.
Ma vedi,
la sua ideologia.
Sì, no, ma le ha domesticate, le ha spiegate. Cioè, un'astuzia anche questa. Se c'è un pensiero che è talmente grande, talmente forte, che io non posso cancellare perché appartiene alla vita, posso sempre giocare sul discorso che sono io a interpretare. Darti la spiegazione, se io ti elimino ad esempio tutti i vocabolari e ti creo un vocabolario in cui traduco io una parola in una certa maniera, tu penserai che quella parola aveva quel significato e quel valore, invece in realtà non è così, quella parola aveva un significato diverso o altri significati, loro sono stati capaci di interpretare la cosa, di dare una giustificazione, una spiegazione e di obbligarci a ragionare all'interno del loro concetto, in realtà la cosa era ben diversa, è un'assonanza di parole.
Ecco, un'ultima cosa volevo dire. Io abito qui a Campo San Piero e forse tu sai bene che questo è il luogo dove addirittura Gesù Bambino è apparso a Sant'Antonio.
È apparso anche a Campo San Piero?
Non lo so, quindi dopo mio le coordinate a Gesù per trovare, e il bambino anche per trovare Campo San Piero per venire a visitare Sant'Antonio. Ecco. Tra l'altro, un miracolo così eclatante, ti immagini una divinità che si scomoda a trovare un santo in terra, ecco, in un paesino sperduto come è qui Campo San Piero, fa dell'incredibile.
Sì, ma sai.
Sai chi ha trovato come testimonianza? Solo una persona, il conte Tiso, il quale da guardone ha sentito qualcosa di godereccio al di là della porta, per cui ha guardato attraverso la serratura e ha visto Sant'Antonio che si beava con questo bambino.
Potremmo dare un'interpretazione anche pedofila,
insinua, non ci sono prove, ma insinua il sospetto, se si vuole dare credito a questo miracolo, che Sant'Antonio in un momento così di tedio, di noia, ed era anche d'estate, si era portato secco, no, di diletto un bambino.
Sì.
Vorrei considerarlo quasi proto-pedofilo.
Esatto, sì, ma d'altronde sai, avendo già nei Vangeli un...
A te non fa specie che un uomo è morto a 36 anni, allora ne aveva 35 circa.